Dunque, stiamo leggendo il Vangelo di Luca, abbiamo letto l'introduzione l'altra volta, i primi quattro versetti. Prima di proseguire, però, vorrei farvi vedere come iniziano gli altri Vangeli. Luca inizia così. Potremmo dire che Luca è l'unico evangelista che prima ancora che si apre il sipario e vediamo la rappresentazione della storia, e la vedremo subito già da stasera, c'è qualcuno che prende il microfono, un presentatore, dice: la storia che voi ascolterete, vedrete, è una storia che serve a approfondire la fede, a vedere che sia qualcosa di solido. Una fede accogliente, ricordate tutte le cose che abbiamo detto la scorsa volta. Come iniziano gli altri? Partiamo dal Vangelo più antico, anche se non è il primo, che è Marco. Voi andate indietro, prima di Luca c'è Marco. Marco al capitolo 1, Marco 1:1, inizia così. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E poi siamo subito nella storia, perché poi, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco che venne Giovanni il Battista. Allora, sembra, vedete, è pochissima l'introduzione di Marco, sembra quasi un titolo. Nei testi antichi non c'era il titolo. Per esempio, noi lo chiamiamo Vangelo secondo Marco o Vangelo secondo Luca. Sono stati messi dopo, nei manoscritti antichi non c'è il titolo, iniziava così. Allora, perché vi dico questo? Perché vi dicevo che gli inizi sono una soglia d'ingresso, sono importantissimi. La prima parola per Marco è importantissima, inizio. Allora, certo, inizio della storia, ma per Marco tutto il Vangelo è un continuo inizio. Si inizia sempre e alla fine non si finisce. Il Vangelo di Marco è strutturato come il gioco dell'oca, non so se c'è anche in spagnolo, il gioco dell'oca, ecco, per cui tu devi ritornare sempre dall'inizio, sei sempre uno studente che non passa la classe, bocciato, ripeti il percorso, ritorna. È bellissimo questo. Uno dei primi cristiani ha definito il Vangelo di Marco con queste parole: con Marco si va di inizio in inizio. Noi prima siamo studenti e poi diventiamo professori, invece per Marco si è discepoli a vita e non si capisce. Allora, vedete, qui però è molto, si dice appunto che questo versetto introduttivo di Marco ci butta già subito dentro la storia. Non c'è questa presentazione che abbiamo avuto in Luca. E la storia inizia con Gesù adulto, che inizia il suo ministero facendosi battezzare da Giovanni e poi annunciando: il regno di Dio si è avvicinato, ravvedetevi, convertitevi e credete all'Evangelo. Questo è, come dire, la frase fondamentale. Andiamo a vedere Matteo, che è il primo. Marco è il primo storicamente, ma Matteo è stato il primo, e vedremo anche perché, ad essere messo tra i quattro Vangeli. Matteo 1:1, abbiamo la mia Bibbia traduce così: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ma quel genealogia è Genesi. Matteo dice: tu che leggi la Bibbia hai in mente che tutto inizia con la Genesi? Bene, adesso c'è un nuovo inizio, ti dico qual è la Genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e poi ci sono tutte le genealogie, perché appunto Gesù è figlio di questa storia. E subito dopo le genealogie, al versetto 18, trovate: la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Quindi si parla dell'infanzia, della nascita di Gesù. Quindi se Marco dice inizio, siamo sempre all'inizio, però il mio racconto da dove inizia, da dove comincia? Da quando Gesù è adulto e annuncia il regno di Dio. Matteo dice: sì, ma E quando era piccolo, dove è nato? E racconta la nascita appunto di Gesù. Lo stesso vedremo farà Luca. Andiamo a vedere Giovanni, l'ultimo. Giovanni, l'ultimo dei quattro Vangeli, il quarto Vangelo. Giovanni 1. Abbiamo il famoso prologo, anche Giovanni ha un prologo, anche se è diverso da Luca. Forse più che un presentatore che prende il microfono, sembra un poeta che prende il microfono e prova a inquadrare la storia in maniera poetica. Giovanni ha due prologhi, uno poetico e uno più narrativo, quando i primi due discepoli incontrano Gesù grazie alla testimonianza del Battista. Come inizia? Nel principio era la parola. Quel nel principio è uguale, tradotto in greco, è lo stesso dell'ebraico Bereshit, con cui inizia il libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra, vi ricordate? Ecco, nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, eccetera, eccetera. Cioè, se Marco dice iniziamo a raccontare il ministero di Gesù, Luca e Matteo dice sì, ma raccontiamo la sua nascita, Giovanni va ancora indietro, cioè non solo la nascita in questa storia, ma addirittura quando lui è presso Dio, è la parola che è presso Dio. Vedete come sono quattro inizi diversi. Ricordiamocelo sempre, questa è la ricchezza del cristianesimo. Abbiamo quattro, l'unico Vangelo che è Gesù è raccontato in quattro modi. Che bello! L'ecumenismo non è il problema nostro perché ci siamo separati tra chiese e proviamo a non scannarci, a dialogare tra di noi. È iscritto nel DNA del cristianesimo il fatto di essere plurale. La stessa fede tu la puoi dire almeno con quattro linguaggi differenti, i quattro linguaggi dei quattro Vangeli. Riesco a dar l'idea? Ecco, allora, di questi quattro inizi, vedete, tutti Marco, Matteo e Giovanni sono preoccupati di dire chi è Gesù. La genealogia di Matteo, l'inno di Giovanni, Gesù è la parola che si è fatta carne, è molto bello perché Giovanni al versetto 18 del capitolo 1 fa un'affermazione importantissima: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere, cioè nessuno l'ha visto Dio. Come facciamo a parlare di Dio? Guarda a Gesù, la parola fatta carne. Noi di solito diciamo Gesù è Dio, cioè confessiamo la divinità di Gesù, ma la frase dovrebbe essere invertita. Dio è Gesù, tu non sai chi è Dio. Quando noi diciamo Gesù è Dio, noi abbiamo un'immagine di Dio e la applichiamo a Gesù. Se tu hai un'immagine di Dio che è l'onnipotente, l'onnisciente, dice, allora se Gesù è Dio, anche Gesù deve essere onnipotente, onnisciente. Giovanni dice, metti da parte le tue idee su Dio, mettile da parte. Tu non sai chi è Dio, nessuno l'ha mai visto. Guarda a Gesù per capire qualcosa di Dio. E guardate che questo, a noi magari vi sembra strano detto così, ma è stata l'esperienza dei primi cristiani, perché gli altri dicevano, ma voi siete matti. Siete lochi, si dice loco, ecco, siete matti, perché come si fa, loco, come si fa a pensare che uno che è Dio muore in croce? Cioè l'immaginario religioso di sempre, non consente questa cosa. Difatti, per esempio, i nostri fratelli musulmani nel Corano, che hanno un grande rispetto per Gesù, Issa si chiama, Issa, e anche per la madre Miriam, Maria, ecco, dicono che Gesù è un profeta, non è Dio, è un profeta, ma è stato condannato, ma all'ultimo momento è riuscito a fuggire, è stato un altro ad essere messo in croce, perché è inconcepibile che un profeta venga messo in croce. Pensate Dio, Allora Giovanni mette le mani avanti e dice: guarda che tu che leggerai il mio racconto, il mio Vangelo, la prima cosa che devi fare è metti da parte le tue idee su Dio. Non è facile, perché tutti noi abbiamo delle idee. Io non farei il pastore se non avessi un'idea. E però Giovanni mi dice: lascia perdere, fai cancella e torna a guardare Gesù, come ha vissuto lui, per capire chi è il Dio di Gesù, il Dio biblico, il Dio ebraico cristiano. Va bene, questi sono, vedete come gli inizi sono differenti. Luca dei quattro Vangeli è quello che ha più, come dire, uno stile quasi storico, un prologo in cui dice, lo rileggiamo velocemente, poiché molti hanno intrapreso ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, non sto a ripetere le cose dette l'altra volta, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari che divennero ministri della parola, quindi abbiamo qualcuno che era testimone oculare, che ha parlato a voce, qualcuno da quelle parole orali ha messo degli scritti, delle narrazioni ordinate, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, abbiamo detto appunto quello a cui è dedicata l'opera, che siamo noi Teofilo, che vuol dire amico di Dio, vuol dire sia amico che amato da Dio, si può vedere nei due modi. E qual è l'obiettivo del mio racconto, del mio Vangelo? Perché hai scritto, visto che c'erano già altri scritti, lo dici anche tu Luca, perché tu riconosca la certezza, la solidità, asfaleia in greco, delle cose che ti sono state insegnate. È proprio per noi. A noi già ci hanno insegnato. Non siamo persone che partono da zero. Ci diciamo cristiani, partecipiamo a una chiesa, abbiamo ricevuto un insegnamento. Vi dicevo l'altra volta che questo verbo è il verbo della catechesi, del catechismo, dell'approfondimento. Bene, non basta. Tu hai bisogno di riconoscere la certezza, di approfondire di nuovo, cioè di vivere una fede adulta, intelligente, una fede che si misura con una realtà plurale e si misura con una realtà plurale non in termini polemici, non in termini di identità contro. Io sono battista e quindi non sono cattolico, io sono cristiano e dunque non sono musulmano. Perché? Perché hai bisogno di un nemico per dire te stesso? No, qui altri hanno raccontato, aggiungo anch'io il mio racconto. È bello questo modo, capite, di muoversi. L'altra cosa che dicevamo, questo linguaggio laico, vedete, non si parla né di Gesù né di Dio all'inizio. Ti dico, ti racconto dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, poi tu tirerai le tue conclusioni. Stiamo ai fatti, ti racconto un'esperienza, qualcosa che qualcuno ha vissuto in prima persona e che ha sentito l'esigenza di raccontarla, e qualcuno che ha ascoltato dice: bene, la scrivo con un ordine. Ordine non vuol dire solo che non ha scritto un po' così velocemente alla rinfusa, vuol dire che c'è un progetto narrativo. I quattro evangelisti sono come quattro registi che hanno lo stesso materiale, con la cinepresa, con la telecamera, hanno ripreso le scene della vita di Gesù, però poi il regista li monta secondo un suo filo logico, secondo un suo progetto narrativo. Noi dovremmo capire che tipo di regista è Luca, come mette assieme i fatti. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. I Vangeli non sono delle cronache, non sono giornalisti gli evangelisti, non sono preoccupati di dirti quello che è successo, ma a partire da quello che è successo provare a spiegare un senso. Dico questa cosa poi iniziamo a leggere subito. Ci sono almeno tre chiavi di lettura quando tu leggi i Vangeli. La prima è storica, perché i Vangeli parlano di una storia, di qualcosa che è successo. Quindi la prima domanda che ti fai è: cosa è successo? Quali sono gli avvenimenti che vengono descritti? La seconda chiave di lettura è teologica, perché Chi scrive è preoccupato di far vedere come Dio, teologia vuol dire Dio, interviene in questa storia. La terza chiave di lettura è narrativa, cioè sì, ci sono i fatti che parlano di Dio, ma io posso comprenderli grazie alla mediazione del racconto, della narrazione. Per cui io devo avere un'intelligenza di come vengono raccontati i fatti, di qual è la finalità. Troppo complicato, lo capiremo leggendo. Allora, iniziamo la lettura. Quindi il presentatore ha messo giù il microfono, si apre il sipario e cosa vediamo per la prima cosa? Vediamo che, versetto 5, al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Allora, fermiamoci qua un attimo. Si apre il sipario e ci viene detto, ecco, dove siamo? Dove siamo? Siamo a Lugano nel 2024? No, siamo al tempo di Erode, re della Giudea, Erode il Grande. Luca non ce lo dice bene, lo accenna, come dire, guardate che non è lui l'importante. Comunque, siamo al tempo di Erode. Voi sapete che l'ultimo re di Israele, di cui ci parla il secondo libro dei re, oppure il secondo libro delle cronache, abbiamo due storiografie nella Bibbia, è un po' complicato, ma insomma, quella dei re e quello delle cronache, che raccontano gli stessi fatti in maniera differente. Mica solo i Vangeli sono quattro, anche nella storia di Israele c'è un modo plurale. Bellissimo, bellissimo. Capite, noi dovremmo avere questa mentalità che sa ascoltare tante voci, perché Dio è uno, ma ti parla in tanti modi, secondo sensibilità differenti. Bene, l'ultimo re di Israele, che si chiamava Joachim, è stato deportato a Babilonia. I babilonesi hanno conquistato, gli assiri avevano conquistato il regno del nord, Samaria. Era rimasto solo il regno del sud, con capitale Gerusalemme, la Giudea, e i babilonesi avevano conquistato, e da allora era finita la dinastia regale. Grande problema, perché Dio aveva detto a Davide: il tuo trono regnerà per sempre. E nel libro dei Salmi c'è proprio un salmo che discute: ma come, tu Dio ci avevi detto che sarebbe stato un trono stabile per sempre e invece adesso è finito, come mai? La risposta del libro dei Salmi, sapete che il libro dei Salmi, noi lo diciamo libro, ma è diviso in 5 sezioni, nelle Bibbie a volte è indicato, fine del primo libro, come i 5 libri della Torah, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, il libro dei Salmi è una Torah orante nella preghiera che ti fa fare un cammino. Noi lo leggiamo uno per volta, nel culto, nella preghiera, ma è interessante che anche quello c'è una logica, un libro, è un libro, ti fa fare un cammino. Bene, nel quinto libro di Salmi, quello che finisce con le lodi, ho sbagliato, nel quarto libro dei Salmi si parla di Dio regna. Questo è il filo rosso, il tema, cioè non c'è più un re umano, un discendente di Davide, ma è Dio stesso che regna. E i cristiani aggiungeranno: e il discendente di Davide è il Messia, Gesù, figlio di Davide. Nella genealogia Matteo è attento a questo. Ma torniamo alla storia. Dopo la conquista di Babilonia non ci sono più re, ci sono dei governatori. C'è il re babilonese, Nabucodonosor, oppure Nebuchadnezzar, a seconda di come viene traslitterato il nome.
In spagnolo si dice Nabucodonosor.
In altre, però vedrete che altre volte lo traducono Nebuchadnezzar, va bene, insomma è lo stesso. Poi a un certo punto anche i babilonesi cadono e arrivano i Medi e i Persiani, c'è Ciro che viene visto quasi come un messia, Isaia lo chiama il messia perché rimanda i deportati di Israele nella loro terra. Leggete i libri di Ezra, si dice in ebraico, e Neemia, e si racconta questo ritorno faticoso, eccetera. Dopo i Persiani arrivano i successori di Alessandro il Grande, Alessandro Magno, che sono appunto, che governano tutta l'area prima che arrivino i Romani. I Romani sono gli ultimi, quindi non c'è nessun re. Ma questo Erode, che era un idumeo, non era proprio un ebreo doc, aveva le conoscenze giuste a Roma. E allora si è fatto nominare re. Si è fatto nominare re. Per cui, ecco, siamo a quel tempo, vuol dire dal 37 avanti Cristo al 4 avanti Cristo, ha regnato tanti anni. Al tempo del re Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria. Quindi abbiamo un sacerdote, Zaccaria è una radice, Zaccar vuol dire ricordare, Dio ricorda, già qui, perché vedete i nomi hanno un significato nella Bibbia, dobbiamo sempre chiederci che significato ha questo nome, lo vedremo che qui insiste, va bene, comunque, un sacerdote Zaccaria del turno di Abia, qui è un po' più difficile, bisognerebbe leggere un capitolo di Prima Cronache 24 dove si dice che i discendenti di Aronne, il fratello di Mosè che è il primo sacerdote, ecco, si dividono in 24 gruppi, 24 classi. L'ottava fa riferimento a questo discendente di Aronne che si chiama Abia. Comunque, per farla breve, c'erano tantissimi sacerdoti e leviti. Cioè, l'esperienza ebraica a quel momento era un'esperienza incentrata sul Tempio. La fede si esprimeva nel Tempio. Si calcola che a quel tempo c'erano tra sacerdoti e leviti, i leviti sono anche loro legati al Tempio, c'erano 16.000 persone, ogni classe aveva almeno 300 sacerdoti, lungo l'anno si succedevano per due volte lo stesso gruppo, quindi il gruppo di Zaccaria, che si chiama la classe di Abia, andava al tempio per fare il proprio servizio due volte all'anno, andavano in 300, ecco, e allora questa volta ti sto raccontando una storia in cui al tempo del re Erode c'era un sacerdote di nome Zaccaria del turno di Abia, comincio a dirti che c'era lui, poi ti dico che era sposato, sua moglie era discendente di Aronne, anche lei era di una famiglia quindi sacerdotale e si chiamava Elisabetta, proprio come la moglie di Aronne, Elisheva si dice in ebraico, Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio. Quindi abbiamo i primi due personaggi, Zaccaria e Elisabetta, ci sono presentati come giusti davanti a Dio. Quindi persone tutte d'un pezzo, davanti a Dio, al cospetto di Dio. In che modo? Osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Cioè persone che vivevano la fede mettendo in pratica la Torah, il grande insegnamento, tutti i comandamenti. Abbiamo una coppia fedele. Qual è il problema? Sapete che perché ci sia racconto ci vogliono sempre dei nodi da sciogliere. Se non c'è problema, non c'è racconto. Perché vabbè, se va tutto liscio, cosa ti racconto? La vita invece è fatta di problemi, di contraddizioni. Bene, questi che sono tutti di un pezzo, sono persone fedeli, integre, non avevano figli. Perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Ma come? Se loro erano fedeli, se erano delle belle persone, perché questa che, ricordate, per tutta la Bibbia è pensata come una maledizione? Non è un problema biologico, perché non è che tutte le matriarche avevano problemi con i figli. Sara, Rebecca, Rachele... non riescono ad avere figli. Il problema è simbolico, Perché non avere figli vuol dire non avere futuro. La storia si interrompe. E allora tutte le storie che noi conosciamo di madri sterili, le matriarche, ma pensate anche Anna, la mamma di Samuele, oppure la madre di Sansone, ce ne sono veramente tante. Uno dice, ma c'è un problema? No, tutte quelle storie stanno a significare che noi non riusciamo a produrre storia, che solo Dio può aprire quello che noi non siamo in grado di generare, di mettere al mondo. Cioè, la sterilità è una maledizione perché dice l'impossibilità umana di dare futuro alla terra. Solo Dio, questo vedremo, sarà anche il senso della verginità di Maria, così come raccontata da Luca e da Matteo. Marco di Maria neanche ne parla, Giovanni non dice di questo, ma non è un problema ginecologico, capite? È un problema di dire come si riapre il futuro, chi dà vita al Messia? Solo Dio. Capite qual è il nodo? Ma comunque ci ritorneremo. Bene, però qui ci viene detto un problema. Qui c'è una coppia integra che però appunto viene descritta così. Capite che è molto interessante. Tu sei a vedere questo spettacolo, appunto la prima scena che ti rappresentano è due, discendenza sacerdotale, e però incarnano la maledizione della Bibbia, del non generare, di non essere...
Giusto?
È d'accordo. Che bello. Di non essere generativi. In italiano c'è questo nuovo aggettivo, essere generativi, che non è solo generare figli, ma essere una vita feconda, che tu non ti chiudi in te stesso, che non pensi solo a te stesso, che lasci qualcosa a questo mondo. Ecco, qui la prima scena è questa, che è il grande problema. Come mai persone brave falliscono nella vita? Ma come? Ma io vado sempre in chiesa, io faccio il pastore, dovrei avere il risultato assicurato. Perché sperimentiamo questa contraddizione? Ne vediamo che subito dopo ce n'è un'altra. Andiamo avanti. 8. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, quindi toccava al suo gruppo, al suo turno, cosa dovevano fare? Dovevano i sacerdoti per una settimana, da sabato a sabato, la settimana inizia con lo Shabbat nell'ebraismo, da sabato a sabato dovevano essere appunto offrire i sacrifici. C'è un sacrificio obbligatorio ogni giorno, oltre ai sacrifici personali, quelli di cui parla per esempio Numeri, Levitico, Deuteronomio, anche un po' l'Esodo, dove si dice se tu hai peccato, se tu hai, allora fai questo gesto. Oltre a quello c'era un sacrificio fisso che si fa sempre, in ebraico si dice Tamid, che è il nome anche del sacrificio, che era preceduto da... l'offerta dell'incenso, di questo profumo, preceduto e susseguito, cioè un sacerdote che si trovava a svolgere il suo compito, si dividevano i compiti, ma avevano almeno di sicuro queste tre cose da fare. Iniziare la giornata con un sacrificio sull'altare dei profumi, non so come traducono le nostre Bibbie, ma insomma... perché l'incenso? Voi lo capite, cioè simbolicamente, io devo far vedere che dal basso... va verso l'alto, cioè verso Dio, qualcosa di buono, che è un buon profumo. Allora, capite? C'era proprio l'altare per dire, è come se noi dicessimo col nostro linguaggio, prima di relazionarci con Dio stabiliamo il contatto. Tu sei là, noi siamo qua. Ok, vogliamo parlare con te, vogliamo entrare in relazione con te. Quindi simbolicamente il profumo, il fumo che sale... aveva questo, poi c'era il sacrificio e poi alle 3 del pomeriggio, l'ora nona per i romani, si chiudeva la giornata e c'era un secondo offerta del profumo. A noi sembra strano, però mettiamoci nei panni. Ripeto, tu sei a Lugano nel 2024, bene, si apre il sipario, adesso sei nella Giudea, sotto il regno Erode, dove c'è un modo diverso dal tuo di vivere il rapporto con Dio, che era tutto incentrato nel Tempio. Dio lo incontro qui, non perché il Tempio sia la casa di Dio. Ricordate, c'è una famosa preghiera di Salomone, il costruttore del Tempio, che dice: io lo so che i cieli dei cieli non possono tenerti, Dio è sempre più grande, Dio è sempre più grande. Però questa casa è il luogo di mediazione. Le preghiere, i sacrifici che saranno vissuti in questa casa, tu Signore ascoltali, tieni l'orecchio teso a quello che succede in questa casa. Quindi non c'è una sacralizzazione del Tempio, il Tempio è la costruzione, però c'è tutto un simbolismo. All'interno del Tempio proviamo a ragionare cosa vuol dire entrare in relazione con Dio. Bene, allora, mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Allora, cosa succedeva? Arrivano in 300, no, non è che tutti lavorano, tirano a sorte. Per noi la sorte è il caso, il calcolo delle probabilità, vediamo quante volte può uscire il numero 5 se lo tiro o no. No, per la Bibbia, che è un'altra mentalità, non è la mentalità scientifica nostra, la sorte vuol dire lasciamo che sia Dio a decidere. Ricordate quando devono sostituire Giuda nel libro degli Atti degli Apostoli? Tirano a sorte tra Barnaba e Mattia per capire chi deve sostituire. È l'equivalente dei sogni. Nella Bibbia, quando tu sogni, sei passivo, dormi. Ed è Dio che agisce. Anche qui, tu tirando a sorte, non sei tu a scegliere, è Dio che sceglie. Bene, tirano a sorte e capita proprio lui a Zaccaria. Poteva non capitare, capita una volta in vita. Siamo nel momento più importante della vita sacerdotale di Zaccaria. Capite, se sono in 300 e tu vai due volte all'anno, è chiaro che se ti capita a te la sorte, però per il resto ti metti da parte e non ti sorteggiamo più, ecco. Quindi
il Salmo 16 dice: la sorte mi ha toccato.
Lì però è la sorte non in questo senso, lì è l'eredità.
La
mia parte di eredità, la mia sorte. Noi in italiano forse può dire due cose, in questo caso è proprio il tirare come i dadi, o estraiamo un nome, ecco, vuol dire questo. Gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirgli il profumo. Il Tempio, attenzione, qui, vabbè, non perdiamo troppo tempo, però è fatto di tanti ambiti. La parte più importante si chiama Santo dei Santi, che è dove il sommo, qui non è il sommo sacerdote, è un sacerdote. Il sommo sacerdote una volta all'anno, nel giorno di Yom Kippur, entra e nel Santo dei Santi è contenuta l'arca con le 10 parole, poi un pezzetto di manna, vabbè, insomma, poi non c'è più, non sappiamo, ma dalle testimonianze. Comunque, e sopra l'arca, che vuol dire sopra questo contenitore, c'era una lastra d'oro tra due cherubini, tra due angeli, su cui veniva versato il sangue nel giorno di Yom Kippur, che anche qui vuol dire sangue, vuol dire vita. Il sommo sacerdote dice: Dio, ricordati che tra noi e te c'è un legame di vita, per cui certo che noi abbiamo peccato, abbiamo sbagliato, ma tu perdona, perché noi siamo tuoi. Siamo consanguinei, siamo uniti dallo stesso sangue. Però quello entrava solo una volta all'anno il sommo sacerdote, con tutte le cose che vi tralascio, che la tradizione addirittura gli legavano una corda al piede, perché metti che moriva mentre era dentro, nessuno poteva entrare. E allora quello è interessante, interessante. Però noi non lo capiamo, noi non lo capiamo, però era, però capite. Capite? È l'idea che
questo non l'avevo mai sentito.
No, vedi, non c'è nella Bibbia, c'è nel Talmud, che è come dire l'interpretazione orale. Ok. Però capite, dice che il rapporto con Dio è qualcosa di serio e di pericoloso. Io lo so che noi citiamo sempre la lettera di Giovanni, che l'amore caccia il timore, ecco. Però noi abbiamo ridotto a volte Dio alla vicino di casa, quello che ti dà una pacca sulla spalla, ma si va tutto bene. È una cosa seria il rapporto con Dio. È seria anche fisicamente, rischi la vita, è questione di vita e di morte. Vabbè, lo riprendiamo. Comunque, qui non è il sommo sacerdote che entra nel santo dei santi, ma è un sacerdote che va nella stanza vicina, che si chiama solo il santo o il santuario. Tra il santo e il santo dei santi c'è una tenda, una cortina spessa. Luca ci dirà che al momento della morte di Gesù si rompe questa tenda, si straccia dall'alto in basso. Bellissimo, non è qualcosa che fai tu. È un'apertura per dire: bene, sai cosa c'è dentro il santo dei santi? C'è Gesù. Ecco, è l'immagine che dice la rivelazione di Dio. Nel santo, nel santuario, santo dei santi oppure santissimo, perché in ebraico è il modo per fare il superlativo, come cantico dei cantici, vuol dire il cantico per eccellenza. In italiano diremmo canzonissima, ma non va bene, è un programma televisivo. Salutiamo Raffaella Carrà, la ringraziamo, basta. E invece il santo dei santi vorrebbe dire il santissimo, il più santo, poi accanto c'è il santo, dove c'era un altare e dove l'unico sacrificio che si faceva era quello del profumo, dell'incenso. Ok? Quindi siamo lì. Però è toccato a lui, a Zaccaria, per offrire il profumo, versetto 10, e tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. Allora, era consuetudine, certo, ma perché Luca insiste? Cioè, perché noi quando leggiamo una cosa ci dobbiamo chiedere: perché mi dice questa informazione? E viceversa, perché non mi dice alcune altre cose che magari io mi aspetto? Questo è il modo di leggere, di scavare un testo. Perché? Su dove punta l'attenzione? La telecamera cosa mette a fuoco? Che cosa ritaglia di quella scena? Bene, qui tutta l'attenzione su Zaccaria, ma c'è anche il popolo che è fuori in preghiera, perché l'abbiamo visto fin dall'inizio, Luca è preoccupato della moltitudine, non solo del singolo.
Che condividiamo
che qui non è un problema solo di Zaccaria che non ha figli, ma di un popolo che attende l'intervento di Dio, ma lo vediamo subito, ecco. Versetto 11. Egli apparvi un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Succedeva così, se è vera la tradizione che troviamo appunto nel Talmud, che entravano tre sacerdoti in tre nel santo, poi perché uno portava i carboni e uno l'incenso per profumare deve bruciare, quindi c'è il sacerdote Zaccaria in mezzo, due sacerdoti a fianco, uno con dei carboni accesi e l'altro con l'incenso, che è una resina, no, che tu metti e poi esala profumo e va in alto. Beh, a un certo punto i due che coadiuvano, che aiutano il sacerdote, escono e lui rimane per una breve preghiera, perché, ripeto, stare troppo con Dio è pericoloso, per cui era breve la preghiera. Ma cosa succede? Che in quel breve momento gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Andiamo avanti, 12. Zaccaria, vedendolo, fu turbato e preso da spavento. Certo, sempre quando Dio si manifesta e l'angelo è un messaggero divino, ai tempi poi quando scrive Luca, noi facciamo fatica a capirlo, ma dovete pensare che ai tempi di Luca, cioè in quello che viene chiamato il medio giudaismo, cioè il giudaismo antico, e poi c'è il giudaismo rabbinico dopo la distruzione del Tempio. In mezzo si chiama medio giudaismo, che vuol dire dal 200 fino all'epoca, al 100 d.C., dal 200 a.C., perché l'ebraismo non è sempre uguale. La storia cambia con sensibilità differenti. Bene, in quel periodo era molto sviluppata l'angelologia, cioè c'erano tanti angeli con tanti nomi, nomi perché avevano funzioni differenti. Perché, capite, se Dio quasi fa paura, il Coelet, l'Ecclesiaste dice Dio è in cielo, tu sei sulla terra, perciò le tue parole, calma calma, non pensare di parlare di Dio. E allora c'era bisogno di mediatori, di qualcuno appunto che rappresentasse Dio, ecco, e c'erano tutti gli angeli. Vedremo che questo angelo ha un nome, non ce lo dice adesso, ce lo dice dopo, ma chiaramente Zaccaria capisce che vedere un angelo è turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria. Questo è un classico, no? È chiaro che la tua prima reazione è di timore, ma io ti dico no, non vengo qui a farti del male. Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu gli porrai nome Giovanni. Dunque, qui veniamo a sapere che i due personaggi della prima scena, Zaccaria e Elisabetta, c'era già stato detto che non avevano figli, che erano vecchi, ma qui veniamo a sapere che avevano pregato per avere un figlio, per avere un discendente. Ecco, e qui viene detto la tua preghiera è stata esaudita, non temere, ti porto una notizia bella. Però capite che qui c'è un altro nodo, un nodo che secondo me ci tocca a tutti, le preghiere non esaudite. Tu preghi Dio. Gli chiedi, io sono in questa situazione, aiutami, liberami da questa mancanza. E ti sembra che Dio non intervenga. Loro ormai erano vecchi. Di alleluia.
No, mi è piaciuto tanto che cioè, la tua preghiera è stata esaudita, ma forse anche Zaccaria e Elisabetta non hanno pregato solo una volta, no? Hanno pregato più.
Cioè, ah, certo.
Tante volte noi preghiamo. Cioè, Dio ascolta dalla prima volta, comunque sempre registra questa preghiera da lui subito.
Sì, la registra su WhatsApp. No? Sì. No. Ti sei espressa bene. Scherzo,
sì. Certo. Vorrei sapere,
certo. Vorremmo saperlo tutti. Ci ascolta. Pensa che nei salmi, no, è seria la cosa. Pensa che nei salmi a un certo punto si dice ma tu Dio dormi, svegliati, e nella tradizione ebraica ci sono gli svegliatori di Dio, quelli che devono dire dove sei? Gesù morirà con questa domanda, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè Dio che nella Bibbia pone la prima domanda bellissima ad Adamo, dove sei? Non perché al telefonino dove sei. Dove sei nella tua vita? Nella preghiera siamo noi a fare la stessa domanda a Dio. E tu, Dio, dove sei? Dove sei? Perché a volte, capite, la fede a volte è un dramma. La fede è un dramma. Non è, perché è chiaro che se noi abbiamo un'idea magica della fede, io prego e subito so la risposta. Metto un franco e voglio il caffè nella macchinetta. Scusa, ho pregato, voglio subito. E non è così. Certo, qui ti viene detto che lui ha ascoltato la tua preghiera, il tuo, ecco. Però mettiti nei panni di Zaccaria ed Elisabetta. Passavano gli anni, diventavano vecchi e la preghiera... Sentite qui la storia, è la stessa storia di Abramo. Addirittura troveremo le stesse parole. Perché appunto la storia della salvezza, ricordate che la Bibbia, i primi 11 capitoli sono la grande introduzione, che è stata scritta alla fine, con un linguaggio sapienziale, dove ci sono i serpenti che parlano. La storia vera e propria inizia con Abramo. E il primo punto di partenza è... Bene, Abramo che è stato chiamato, che esce, che si trova in una condizione di sterilità. E Dio gli promette che avrà un figlio. E però dov'è sto figlio? Non arriva. Gli anni passano, non arriva. Qui abbiamo la stessa scena. Cercheremo di capire. Allora, certo che qui c'è una lieta notizia. Ci sarà proprio il verbo. Evangelizzo, ma è da cui viene evangelo. Vangelo vuol dire una notizia bella, bella. La tua preghiera è stata esaudita, Però capite cosa ci sta dietro? Appunto, ci sta questo dire, ma Dio ascolta le mie preghiere. Ma la preghiera è qualcosa che mi racconto io nella mia testa o c'è un interlocutore o sono io che me la suono e me la canto? Capite? Questo è la grande domanda dei credenti. Io, appunto, ai miei amici che mi dicono, a te ti va bene perché tanto c'è Dio, dico, ma che ne sai tu di come il rapporto con Dio a volte è una lotta, come Giacobbe che ha lottato con Dio. La preghiera è un dialogo, non è un duetto. In italiano dialogo vuol dire che io parlo con te e con te, non so cosa mi rispondi tu. Duetto invece so già, come gli attori a teatro, io leggo il mio copione, questa è la mia parte, poi c'è l'altro che legge la sua parte, quello è il duetto, è tutto chiaro. Noi a volte pensiamo che il rapporto con Dio sia un duetto, io ti dico le mie preghiere, faccio le mie cose e tu mi dai quello che ti chiedo. E Dio è un interlocutore libero e che magari, come dice Isaia, ha altri pensieri rispetto ai tuoi. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie, e in Geremia dirà, ma io sono solo un Dio da vicino e non un Dio da lontano. Anche quando tu mi senti lontano, io continuo ad essere Dio. Non sono la tua fotocopia, sono un altro. Nella teologia si dice, se l'ha detto soprattutto il grande teologo svizzero Karl Barth, che Dio è totalmente altro, per dire l'alterità. A me non piace tanto dire la verità, perché totalmente no, perché è anche vicino. Io mi piace dire di più che Dio comunque è sempre più grande di quello che capisci tu. È sempre più grande. E capite perché allora l'esperienza cristiana è un'esperienza di ascolto. Di dire, bene, se la preghiera è dialogo, io ti dico le mie sofferenze, le sofferenze di questo mondo, e però mi metto in ascolto di quanto tu vorrai dirmi. È complicata la preghiera, è complicata, è un tema delicatissimo, ma magari ci ritorniamo. Bene, qui l'angelo gli dice, non temere perché la tua preghiera è stata esaudita, tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu gli porrai nome Giovanni. Terzo nome, Zaccaria, Elisabetta, Giovanni, Yohanan, che vuol dire Dio fa grazia, Dio opera misericordia. In una storia che non può accampare meriti, che noi siamo bravi, no, sei sterile. In una storia sterile, la salvezza è per grazia. Dio opera grazia, capite, vuol dire gratuitamente. Questo è importante, è una chiave di lettura, siamo all'inizio del Vangelo. Dovremo leggere il seguito dei racconti tenendo presente questa strana logica di Dio, che non è una logica economica, che non è io ti do se tu mi dai, ma è una logica di gratuità. Ci torneremo. Tu ne avrai gioia ed esultanza. Vedremo che nel Vangelo di Luca la gioia è un tema dall'inizio alla fine, e anche nell'ultimo capitolo, che si svolge ancora nel Tempio, per Luca Gesù ascende al cielo e i cristiani tornano al Tempio pieni di gioia, lodando e benedicendo Dio. Finisce così il Vangelo di Luca, all'ultimo capitolo. Non è la gioia come sentimento, ma è la gioia messianica. È una gioia, quindi, che non è che vabbè, io sono contento, gli altri muoiono di fame, chi se ne frega, io sono contento. È una gioia, perché poi il rischio è questo, capite? No? L'importante è che sto bene io. Ma no, cioè qui è una gioia di un mondo salvato, di qui l'importanza del popolo, lo vedremo subito dopo. Quindi, tu ne avrai gioia ed esultanza e molti, vedete, molti si rallegreranno, la moltitudine. Tutti potremmo dire, e si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. È interessante questo essere grande davanti al Signore. Gesù dirà più avanti che Giovanni è stato il più grande tra i nati di donna, come profeta. Dovremmo però capire in che senso sarà grande. Siamo solo all'inizio, ecco. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Perché questa cosa del vino? C'erano tre categorie che non dovevano bere il vino. I Nazirei, non dovevano bere vino Sansone, che era uno strano nazireo, non dove, e i capelli, non dovevano farsi crescere i capelli. Poi c'erano i sacerdoti che no, non è che non potevano bere vino, ma quando dovevano esercitare nel tempio non potevano bere vino. E poi c'era una strana categoria, i recabiti, i figli di Recab, che sono, c'è un, dovete andare a leggere in Prima Re 10 questo episodio molto bello, ma adesso non abbiamo tempo, in cui loro dicono dobbiamo tornare sobri, dobbiamo essere persone lucide in una situazione, ma qui lo capiamo bene, cioè il vino non sarà pieno di vino ma sarà pieno di Spirito Santo, cioè c'è una ebbrezza, c'è qualcosa che non è legato a bevande alcoliche, ma è legato al dono dello spirito fin dal grembo di sua madre. Questo è impressionante. Però ricorda, se adesso non abbiamo tempo, ma se vedete Geremia, io ti ho scelto fin dal grembo materno, quindi è qualcosa che segna la tua vita fin da subito, va bene. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Quindi qual è? Cosa dovrà fare Giovanni? Questo figlio di Zaccaria e di Elisabetta dovrà ricondurre molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, quindi opererà una conversione. Conversione in ebraico si dice teshuvah, il verbo shuv vuol dire inversione di marcia. Cioè tu stai andando in una direzione e la direzione sbagliata, torna indietro. Ricondurrà, andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia. Quindi qui viene evocato Elia, che nella tradizione era quello che avrebbe annunciato la venuta del Messia, con lo spirito, però non come Elia, con lo spirito di Elia. Sembra quasi Eliseo, a cui viene dato il doppio dello spirito di Elia, perché non è la leggenda che di Elia non è morto, adesso è risuscitato, si dice l'Elia redivivus, sì, no, è lo spirito di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Allora, qui si usano due conflitti, quello generazionale, tra padri e figli c'è sempre un po' di conflitto, è una nuova generazione. Bene, lui volgerà il cuore dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Quindi farà un'operazione di riconciliazione. Per preparare al Signore un popolo ben disposto. Cioè, qual è il compito? È preparare un popolo. Vedete l'insistenza sul popolo? Cioè, la salvezza è un'esperienza comunitaria che è dono di grazia, Yohanan, Giovanni, Dio fa grazia, ma tu devi accoglierla la grazia, ti devi preparare. Nella tradizione protestante, in cui si è insistito sulla giustificazione per fede, per grazia, la dizione esatta sarebbe la giustificazione per grazia mediante la fede. Tu, la tua fede, con fiducia accogli il Dio che ti dichiara giusto, non perché tu sei giusto, ma perché lui per grazia, gratuitamente, ti accoglie. Ma subito dopo, soprattutto la tradizione metodista, Wesley, ha parlato della santificazione, cioè la giustificazione e c'è la santificazione. La santificazione vuol dire che tu comunque devi accogliere il dono. Dio dà il dono gratuitamente, ma poi c'è il problema di come tu l'accogli, come la parabola del seme, il seminatore sparge dappertutto il seme, persino sulla strada. Però poi se tu hai un terreno pieno di spine, soffoca la parola. Ma ci ritorniamo perché ho tante cose ancora da riprendere, scusate la lunghezza, ma insomma dai, abbiamo sforato i tempi.
No, sei giusto.
Sono giusti? Va bene, la prossima volta ripartiamo da qua.